Matilde Serao, Sacrilegio, parte 1. Egli era un vinto. Portava in sé tutte le tracce delle battaglie combattute con accanimento, ma perdute senza gloria. Come in tutti gli uomini di lotta, l'armonia della sua bellezza virile si era guastata e corrotta. Per 15 anni, dai 25 ai 40, lo spasimo interno aveva corrugato quella fronte, aggrottate quelle sopracciglia, fatto fremere quelle nari mobili, curvate al sogghigno quelle labbra. Ora i capelli ricciuti s'erano fatti radi sulla fronte, come se fossero abbruciati. L'occhio era vitreo, inerte. Sotto il mustacchio che si brizzolava, le labbra s'erano appassite. Quello inferiore era cascante come per stanchezza. Talvolta, in alcuni momenti di profonda distrazione, di sguardo interiore, le palpebre plumbee si abbassavano, il viso si allungava, tutte le linee si atonizzavano e quella faccia pareva già morta, già decomposta. Ritornava in sé lentamente, quasi rinvenisse, con un'espressione di pena. Così una lieve animazione ridava un senso di vita a quella faccia che aveva troppo vissuto, consumandosi in una esagerazione della vitalità. Dell'antica bellezza non gli rimaneva che il vigore di un corpo gagliardo e la seduzione morbida di una mano carezzevole, quasi femminile. La rovina del suo spirito era anche più grande. Entrato nella vita con l'audacia che danno tutti i desideri di un'anima ribelle e di un temperamento sanguigno, con tutta un'ardente, insolente ambizione, per quanto fosse potenza, il trionfo gli parve facile e si inebriò della propria forza. Ma nella passione umana, come nella passione divina, la fede non basta, ci vuole la grazia. Gli è che l'anima sua era piena di ideali variabili e nebulosi, tutti belli, tutti splendidi, ma tutti sparenti. Gli è che egli voleva troppo, voleva quanto gli altri avevano e quanto gli altri non avevano potuto avere. Gli è che le sue labbra anelavano ai baci delle donne che non baciano. La sua intelligenza voleva conoscere ed abbracciare i vasti orizzonti della scienza. La sua fantasia sognava tutte le glorie folgoranti dell'arte. Se un poeta sorgeva al cielo immenso della poesia, egli invidiava intensamente quel poeta. Se un uomo politico saliva alla vittoria, egli avrebbe voluto essere quel politico. Se un uomo bello e affascinante si pigliava la donna più invano desiderata, egli si rodeva d'invidia per quell'uomo. Allora, morsicato al cuore dell'ambizione, dominando i suoi impeti, si piegava al lavoro, frenava il suo slancio, applicandolo al raggiungimento di uno scopo. Ma alla fervida e acuta intelligenza mancava quella nobile qualità che è la misura. Alla sua prorompente volontà mancava la fissità. Eccitandosi, esaltandosi, vibrando in una febbrilità di desiderio insoddisfatto, egli cadeva nella esagerazione che raffredda e allontana il successo. Poi la febbre declinava e la volontà ammollita, esaurita, si lasciava prendere dall'indolenza. Lo pigliava il disgusto di un lavoro troppo lento, la nausea dei piccoli e volgari mezzi che avviliscono, la sfiducia di sé che è grave, la sfiducia nel proprio ideale che è l'estrema rovina. Si ritirava in sé, inoperoso, immobile, immerso in un dormiveglia spirituale quasi di amarezza, turandosi le orecchie per non udire, chiudendo gli occhi per non vedere il successo degli altri. Allora pensava acutamente, profondamente, scavando in sé, analizzando in sé, scendendo alle ultime finezze del pensiero e del sentimento. Poi d'un tratto preso da un risalto di vita, si buttava disperatamente in una nuova guerra, assetato di vittoria, abbramato di vittoria, ma incapace di volerla fino all'ultimo. Così, in questi periodi di lotta furibonda e illogica, dove si sciupava il suo ingegno e gli esaurimenti mortali, egli non raggiunse mai nulla. Rimaneva alla porta del tempio, adorando e maledicendo l'idolo, ma non trovando tanta costanza di imprecazione e di adorazione da essere trasportato al cospetto del Dio. Egli fu per essere un grande statista. Egli fu per essere un grande artista. Egli fu per essere un grande speculatore. Vide il trionfo passargli accanto e, fatalmente immobilizzato, non lo afferrò. Infine egli restava nel limbo dove si ravvolgono in un ambiente incolore tutte le intenzioni a cui mancò la volontà, tutti i pensieri a cui mancò l'azione, tutti i tentativi abortiti, tutti gli ingegni traviati e tutte le vocazioni sbagliate. Quando si innamorò, a 38 anni, giocava l'ultima carta. Tutti i suoi amori del passato erano stati creati dall'amor proprio, piuttosto come una prova di potenza, come un esercizio di scherma per mantenersi acuto l'occhio e agile la mano. Vinceva le donne per imparare a vincere gli uomini. Le vinceva facilmente, come se scherzasse, poiché esse si lasciavano prendere ugualmente dai suoi accessi di passione furiosa, come dalle dolcezze dei suoi periodi di indolenza. Quest'anima strana, piena di forza e piena di debolezza, ispirava alle donne orgoglio e compassione. Era un innamorato bizzarro che metteva paura e destava pietà. Egli le affascinava con la soavità della voce vellutata, il cui timbro aveva quell'intimità irresistibile a cui le anime si aprono. Ma le affascinava anche con quei silenzi lunghi, pieni di cose tetre e di immaginazioni mostruose, per cui le donne si attaccano invincibilmente all'uomo. Eppure lui, vinto dalle altre passioni, turbato da sempre nuovi interessi, agitato e sbattuto dalla tempesta, non aveva mai amato per amore, mai amato per amare, mai dato tutto se stesso all'amore. Forse nel segreto del suo cuore aveva quel tacito disprezzo della donna, quel tacito disprezzo dell'amore che la gioventù moderna porta in sé come una malattia. Così si innamorò tardi, troppo tardi. Sulle prime era freddo, glacialmente stanco delle sue sconfitte, non arrivando a riscaldarsi, guardando imperterrito la donna che seduceva, scherzando col sentimento, facendo fare un pericoloso gioco d'altalena a quella povera anima femminile che già gli apparteneva. Ma aveva trovato uno spirito eletto, unito ad una femminilità molto sviluppata, una bellezza fatta di espressione, insieme a un carattere singolare, una nervosità tutta giovanile, insieme a un sapore d'arte eccezionale. Lei lo amava pienamente, umilmente, con la devozione animalesca e l'esaltazione spirituale. Quando egli conobbe tutto questo, un grande rivolgimento s'operò in lui e nelle nuvole bige di uno scetticismo insanabile si allargò questa luce. Forse la grandezza della vita è nell'amore. D'un tratto egli, col suo temperamento eccessivo, si buttò nell'amore, come si era buttato nella politica, nella speculazione, nell'arte, portandoci gli ultimi slanci, le ultime collere, gli ultimi ardori. Fu una vampata. Fu un incendio sanguigno, fu un fuoco divorante e stringente, fu una selvaggia espansione, l'avvinghiamento disperato di colui a cui tutto è sfuggito, il terrore bianco della solitudine. Amava gagliardamente, tenacemente, più con rabbia che con tenerezza. Andava alla conquista dell'amore come una battaglia, tremando all'ultima sconfitta. A questo urto così forte, in questo vortice, quella che lo amava si sgomentò, si arretrò spaventata. Lo credette impazzito. Come lui più si innamorava, lei amava meno. Lui saliva alla passione, lei discendeva all'affetto. Mai un minuto di equilibrio. E un giorno, quando lui aveva messo in questa passione quanto aveva ancora di illusioni, di speranze, di desideri, ella lo abbandonò. Non si sa come. Lo tradì. Non si sa perché. Nel modo più illogico e più volgare. Scomparve. Fu travolta. Dove? Non si sa. E così in Guido fu completa la devastazione e l'aridità. Regnò solo, malvagio, egoistico, il cinismo. Era una donna fulminata. Nell'unica immensa battaglia che aveva sopportato il suo cuore femminile, aveva perduto. Nell'amore aveva fatto naufragio. Nulla si vedeva dal volto, poiché istintivamente il volto femminile dissimula, talvolta senza che la volontà gli imponga la dissimulazione. Solo un sottile osservatore poteva notare che la vivezza dello sguardo aveva del fittizio, che l'ombra sotto gli occhi era di un bistro carico, come segno di molte notti vegliate, che le labbra avevano un sorriso più fremente che dolce. Ma lei ergeva la testa così altieramente, ma una severità così orgogliosa era diffusa nella sua fisionomia, che niuno osava chiederle se si sentisse male. Poi la rispettavano come un essere colpito da una grande disgrazia. Era una donna fulminata, vivente in una immobilità dolorosa, che piangeva dentro, che sanguinava dentro, senza un respiro di dolore. Invero aveva tutto perduto. Era stata una giovanetta male educata e imperiosa, cresciuta troppo presto come corpo, e la cui anima si era ingrandita in precocità singolari. Lei aveva conosciuto i teatri dell'atmosfera rossiccia, profumata e velenosa, dove i fiori appassiscono e le fanciulle pensano. I balli ardenti, dove aleggia tanta seduzione di amore, di luce e di musica. Le stagioni balneari, dove il mare, il cielo e il sole fiammeggiante sono l'infinito incanto che conduce all'amore. Le conversazioni maschili, frivole, nulle, stucchevoli. Le conversazioni femminili, profonde, che turbano, che tentano. Così ella era stata una fanciulla senza dolcezza e senza soavità. Così ella era stata una fanciulla senza amore. La vanità le bastava la civetteria, le bastava il flirt. Era stata una fanciulla caparbia, maligna, ragionatrice, piena di teorie paradossatiche, guasta nell'anima, falsa in ogni manifestazione del sentimento, che adorava tutte le pose dell'ironia e dello scetticismo, che si lasciava far la corte per curiosità. E poiché l'amore dell'uno rassomigliava all'amore dell'altro, si sbrigava bruscamente dal suo corteggiatore, insensibile alla maldicenza, insolente per la sua bellezza, per la sua ricchezza, per la sua indipendenza. Le avevano dato un fidanzato, un progetto di pura convenienza, e lei lo aveva accettato, stringendosi nelle spalle. Ma un giorno, in un sito qualunque, per 2 minuti soltanto, ella vide un uomo che non la guardava, che non era bello, che non era elegante, e se ne innamorò, così, d'un tratto solo. Questa creatura cattiva e fantastica, che non aveva conosciuto serenità di gioventù, che si era burlata dell'amore, che non aveva mai capito l'amore, sentì struggersi tutta la parte malvagia di sé nell'intenerimento soave di un affetto spontaneo e vivificante. Si sentì guarire lentamente di quanto era stata la sua infermità di spirito e quanto ella aveva calpestato. Adorò. Tutte le rose incipienze e i brividi lenti e le felicità piccine e le punture acute, fini fini dell'amore che comincia, turbarono deliziosamente il suo cuore rinnovato. Non sapeva che fossero le quiete, dolcissime lacrime che rinfrescano le guance accaldate dalla febbre. Ignorava le dolcezze di un'umiliazione innamorata. Ignorava le voluttà del sacrificio. Tutto ignorava. Questa scienza dell'amore, giunta di un colpo solo, si era poi sviluppata lentamente, togliendo di mezzo le varietà, scacciando le volgarità, divorando come un fuoco purificatore tutte le bassezze. Allora, senza pensare un minuto, senza riflettere, di sua libera elezione, di sua spontanea volontà, buttò via la sua reputazione, il suo nome, la sua posizione, il suo avvenire, come si gitta via un fardello che inceppa il viaggio. Lui non le chiedeva niente e lei gli vuole dar tutto. Lui avrebbe voluto l'amore tranquillo, nascosto, a termine fisso, senza compromissioni. Lei lo volle clamoroso, invadente, quasi folle. Invano gli amici le dicevano che essa si perdeva per chi non lo meritava. Invano l'amante stesso si mostrava indifferente a tanta abbrigazione. Lei camminava per la sua via, fatalmente incapace di fermarsi, incapace di transigere, incapace di amare meno. Aveva negli occhi belli la luce dell'amore e nel cervello il divino raggio della follia. Tutto il suo passato, secco, duro, aspro, fatto di meschinità maligne e di gretterie femminili, le faceva orrore. Sentiva di doverselo far perdonare. Sentiva che quella passione di donna era il perdono della fanciulla crudele e arida, che aveva deriso tutte le nobili e sante cose che esistono. Lei non amava solamente l'uomo, amava anche l'amore per l'amore. Perché l'amore era la sua nuova anima, era la sua gioventù riconquistata, la sua bellezza purificata. Perché l'amore era la sua salvazione. Questa donna amò invano. Essa sprecò 3 anni di vita dietro un uomo indifferente che non capiva, che non sapeva, che certo non meritava. Essa adoperò tutto quanto può fare una povera donna per farsi amare, dalla gelosia vera alla finta freddezza, dalla umiltà profonda alla serietà dell'orgoglio, dell'affetto malinconico che non si lagna, al sorriso divino che tutto perdona. Lei provò ad essere umanamente cattiva e celestialmente buona. Ebbe quei singhiozzi profondi che lacerano il petto e quelle indulgenze materne che solo l'amore insegna. Quanto vi può essere di delicato e di appassionato in una strana fusione di sentimenti lei provò con quell'uomo. Tutto fu inutile, tutto. Dopo 3 anni di lotta contro un uomo, quando fu priva di forza, esausta, demoralizzata, avendo smarrito la via della vita, non sentendo più nulla che un dolore infinito, lui l'abbandonò, togliendole ogni speranza di ritorno, per sempre. E così il naufragio di Teresa fu completo.